Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
Da un tram per la vita di Thea Ranno. Carne innocente, stipata a forza dentro treni in viaggio per la morte. Mani, occhi, sogni uccisi dal gas. Ossa rivestite di pelle per vivi che sono già morti. E poi un bambino che scappa, che scampa le mani assassine. Un bambino, uno, e un tram, uno, in viaggio per la vita. Mi chiamo Emanuele Di Porto e ho 91 anni. La mattina del 16 ottobre 1943, quando i tedeschi sono venuti al ghetto per fare razzia, mia madre è stata presa e portata su un camion. Io sono corso in strada per salvarla e invece è stata lei a salvare me. La mia storia l'ho raccontata per più di 70 anni, ma solo negli ultimi tempi è diventata importante. Molta gente ormai per strada mi riconosce e mi chiama il bambino del tram. Io però non sono stato mai un bambino, perché a quel tempo c'era la miseria nera e ognuno doveva sbrigarsi a crescere per dare aiuto alla famiglia. Non sono mai stato un bambino, ma non sarò mai vecchio, perché nel mio cuore il tempo si è come fermato. La mia storia è scritta in questo libro. Ci sono parti completamente vere e parti in cui Thea, che l'ha fatta diventare romanzo, ci ha messo la fantasia che serve al passato per tornare in vita. Mi svegliano gli spari, forti, fortissimi nel buio della notte. Apro gli occhi e non mi raccapezzo. Mamma si è già alzata ed è corsa alla finestra. «Ci sono i tedeschi?» chiede Berta dal letto accanto al mio. Non risponde. Continua a guardare in strada per capire che succede. Via della Reginella, però, resta vuota. Lei allora apre di più le imposte, si sporge per vedere fino in fondo alla strada, soprattutto dal lato del portico d'Ottavia. Siccome sta piovendo, i capelli le si riempiono di gocce d'acqua che alla luce del lampione brillano come tanti piccoli fuochi. La guardo e mi sembra bellissima. «I tedeschi?» Domanda ancora Betta, che è la più grande delle femmine, e si comporta come se fosse una madre di famiglia. «No», dice, «nessuno». Altri spari però rompono il silenzio, colpi corti e vicini che potrebbero sembrare scariche di mortaretti. Ma siamo in guerra e nessuno si diverte a far scoppiare i mortaretti. Mamma si ritira, chiude le imposte. «Sono lontani», mormora. «Non vi spaventate». I colpi infatti sembrano venire dal Lungotevere. «È un qualche ubriaco che gioca al tirassegno». Lo dice in tono di scherzo, ma la sua voce trema. «Dormite, su, che è ancora presto». Passa vicino al letto che divido con mio fratello. A lui, che un po' si lamenta, «Ti fa male?» chiede preoccupata. Nando la guarda senza rispondere. Gli posa la mano sulla fronte come per sentirgli la febbre. Ma non ha la febbre. E quella sulla fronte è solo una carezza. «Più tardi andiamo all'ospedale», dice. Vorrebbe aggiungere altre parole. Lo capisco da come si morde il labbro. Vorrebbe prenderselo in braccio e cullarlo, ma non lo fa. Nando ha 14 anni, è quasi un uomo. Non si può pigliare in braccio un quasi uomo, ma da quando sta male è diventato come un ragazzino. La carezza di nuovo. Dice che all'ospedale gli daranno la medicina che fa passare il dolore. Pure io le vorrei, le carezze sulla fronte. Vorrei che lei si preoccupasse per me, che mi chiamasse bello de mamma, che mi abbracciasse e mi facesse sentire speciale. Ma io, ringraziando Dio, sto bene in salute. Nando invece soffre tanto, soprattutto negli ultimi tempi, e mamma si strugge per lui. Un giorno che l'hanno riportato a casa, più bianco di un cencio e freddo che pareva un ghiacciolo, lei l'ha fatto sdraiare sul letto e gli ha messo addosso tutte le coperte a disposizione. Poi gli ha massaggiato le gambe e le braccia finché non ha ripreso colore. Da quando Nando sta male, noi che stiamo in salute, per lei siamo diventati come trasparenti. Certe volte resta a guardarlo come imbambolata, forse si domanda come può cucirgli un corpo nuovo senza difetti. A cucire è bravissima, fa certi rattoppi che quasi non si vedono e quando mette la stoffa sotto l'ago della Singer puoi stare sicuro che l'orlo dei pantaloni sarà perfetto. Torna alla finestra, gli spari continuano, girano per i confini del ghetto come una cintura, una cancellata che ci chiude nel terrore. Resta in casa se non vuoi finire ammazzato, sembrano dire. Io mi accuccio sotto le coperte, non per il freddo, siamo ancora ad ottobre, si sta bene, ma perché il cuore continua a battermi forte. Per distrarmi penso al film che ieri pomeriggio abbiamo visto al cinema, si intitola Fuga a due voci, e non è detto che nei prossimi giorni non torniamo a vederlo. Con te soli soli nella notte, cantava Gino Becchi che fa la parte del protagonista e mamma, piano piano gli cantava appresso. Lei ci va matta per il cinema, perché lì, in quel mondo di fantasia, non può succedere niente di brutto e ti guadagni qualche ora di felicità. Appena riesce a raccogliere 7 lire, una per ciascuno di noi fratelli e una per lei, andiamo a Piazza del Gesù, al centrale, e passiamo un pomeriggio senza pensieri. Mi raccomando, guardatelo 2 volte, dice papà, che al cinema non ci viene. Mamma abbassa la testa e sorride, anche se i tempi sono tristi. Io sono come lei, non mi abbatto mai. Lo so che siamo poveri, che c'è la guerra, la fame e tutto il resto, ma mica ti puoi sempre disperare. Se ti capita una cosa bella, pigliatela, così vivi meglio. Il mio motto è «Si salvi chi può». E la fantasia è un modo molto buono per salvarsi, perché ti fa trovare sempre una via di fuga. Ieri sera, quando siamo tornati a casa, mentre preparava una cacio e pepe di quella al bacio, mamma ha ripreso a canticchiare. Io, nascosto dietro la porta, la guardavo e mi sembrava la più bella di tutte, con il ciuffo che le scendeva sugli occhi e i capelli lunghi fermati sulla nuca con le forcine. Era bella pure quando i capelli se li ha tagliati alla maschietta e noi figli, tutti e 6, abbiamo tremato, pensando a quanto si sarebbe arrabbiato papà, visto che le donne con il rossetto, con le unghie smaltate o con il taglio di capelli alla moda non sono considerate serie. E invece, manco se ne è accorto. Lei grattugiava il cacio e intanto, con te sotto il raggio della luna, canticchiava. Poi sono arrivati gli altri e ha smesso, perché la guerra è guerra, mica si canta in guerra. Sono dentro questi pensieri quando via della Reginella si riempie di gente, tacchi che sbattono sui sanpietrini, colpi picchiati sulle porte con il calcio del fucile, ordini abbaiati in tedesco. Stanno portando via gli uomini. Mamma quasi grida, poi subito abbassando la voce, vado a Termini ad avvertire papà che resti laggiù. Qui è troppo pericoloso, se lo vedono lo prendono. È vero, il pericolo è sbucato come un lupo dalla tana e la calma di prima era solo quella che serviva per preparare la trappola. Vado e torno, dice lei buttandosi una giacchetta sulle spalle. Mi raccomando, state qui, non vi muovete. Vengo con te, azzardo. Sono grande, se succede qualcosa la posso difendere. Ma è già passata nell'altra stanza dove dormono gli zii e i cugini, raggiunge la porta, la apre e se la tira alle spalle con un colpo che mi fa tremare, perché con i tedeschi in strada ogni rumore può essere un disastro. Mi sembra di sentirla correre giù per i gradini, ma è solo un'impressione. I muri sono spessi e lei ha il passo leggero. Vado alla finestra, guardo fuori. Continua a piovere. Via della Reginella è quasi buia. I pochi lampioni non bastano ad illuminarla. La strada è bagnata, scivolosa. Di fronte alla casa di Settimia ci sono dei soldati con alcuni fogli in mano. Le liste, penso, e mi viene una rabbia terribile. Qualche settimana fa i tedeschi hanno domandato a noi, ebrei del ghetto di Roma, 50 chili d'oro, una specie di riscatto da pagare per essere lasciati in pace. È stato quel Kapler, il colonnello che comanda a Roma, a dire che se non pagavamo avrebbero preso 200 capifamiglia già segnati in un elenco e li avrebbero portati in Germania, alla frontiera russa, per combattere e morire. 50 chili d'oro da raccogliere in un giorno. Impossibile. Come fai a trovare tanta ricchezza quando c'è la miseria nera? Tutti però si sono dati da fare portando catenine, braccialetti, anelli. Anche molti cattolici ci hanno aiutato, perché è disumano, hanno detto, mettere una taglia sulla testa di persone che devono pagare per restare vive. E alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo raccolto e consegnato l'oro. Quindi Che vogliono adesso? Mamma esce dal portone, si addossa al muro e striscia nel buio. È brava, si muove come un'ombra e nessuno la nota. La seguo con lo sguardo mentre il cuore mi batte forte. La piazza delle tartarughe è piena di soldati. Alcuni hanno in mano i fogli, altri solo i fucili con cui minacciano i poveretti che hanno trascinato giù in strada e che ora, spaventati, chiedono spiegazioni. «Ma che volete da noi? Perché ci pigliate? Che cosa?» Quelli mica rispondono. Ti spingono, ti trascinano. Fanno segno che devi sbrigarti. Subito, presto! E andare verso il camion che sta aspettando e di cui vedo da quassù una parte del cassone. Alcuni intanto con le mazze in mano sfasciano vetrine, sfondano porte, tentano di scardinare imposte. Per i tetti scivolano ombre che cercano di mettersi in salvo. Due donne saltano dalla finestra fino al cortile di sotto. Ma sono pazze, si ammazzeranno. Mamma cammina normalmente, né piano né veloce. Per fortuna non si accorgono di lei. Quando imbocca la strada che va verso Torre Argentina, ricomincio a respirare. «Vestiamoci», dice Betta. Nel buio tutti le ubbidiamo. Lei veste pure Gemma, la piccola, che ha capito il pericolo e non fiata. Io mi infilo una maglia, calzini e calzoncini. Certi giorni d'inverno, quando si gela, le gambe mi diventano viola, ma io me ne infischio. «Dove ci portate?» urla una donna dalla strada. Corro alla finestra. È giovane, con un bambino al petto. La strada è troppo buia per riconoscerla. Vedo che punta i piedi, che non vuole camminare. Un soldato la spinge così forte da farla cadere, il bambino scoppia a piangere, il soldato la prende per il collo e fa per sbatterlo contro il muro. Lei scatta in piedi, si riprende il figlio. «Non niente», mormora. «Su, bello de mamma, su, fa silenzio». Ma ci sono altri che alzano la voce, che fanno mille domande a quelli che parlano solo in tedesco e si arrabbiano perché nessuno ubbidisce. Uno in pigiama, allora, prende la parola e traduce: «Stanno dicendo che gli uomini saranno portati nei campi di lavoro e le donne a pulire le loro case, che devono partire anche i vecchi e i malati, perché al campo c'è l'infermeria e saranno curati». Sta zitto un momento, ascolta le parole di un ufficiale, torna a tradurre. «Dicono che è una soluzione temporanea, che durerà fino a quando non vinceranno la guerra, poi torneremo alla vita di prima». È una grandissima bugia, ma tutti al momento si sforzano di crederci. Qui da noi nessuno viene a sfondare la porta, a comandarci di fare la valigia e seguirli. «Forse è perché non siamo nell'elenco», mormoro. Betta si avvicina, guarda pure lei giù in strada. «Può darsi», risponde con un filo di voce. «Comunque, appena torna mamma, scappiamo». Gli altri fratelli si sono rimessi a letto. Lei si sdraia accanto a Gemma. Io continuo a stare qui, dietro le imposte, seguendo col pensiero gli spostamenti di mamma. Da Piazza delle Tartarughe, andando per via Paganica, è di sicuro arrivata a Torre Argentina e lì ha preso il bus per la stazione. «Ricordati che la linea si chiama MB», mi disse la prima volta che mi mandò a Termini da solo. «Devi leggere in cima MB, che significa Macao Borgo». Lo imparai subito che MB significa Macao Borgo, che la MB è la linea che passa per la stazione e arriva al Vaticano. I minuti scorrono e lei non compare. Penso che forse non vuole rientrare da Piazza delle Tartarughe, che ora è piena zeppa di tedeschi, ma dal portico di Ottavia. Mi sollevo sulle punte dei piedi per guardare il più lontano possibile, ma ci sono solo SS, gruppi di persone in marcia. L'orologio sul comò segna le 5:25. Fuori c'è ancora buio. C'è la pioggia che continua a cadere, ci sono elmetti lucidi d'acqua, ci sono bambini che non ne vogliono sapere di stare zitti e piangono, e chiamano mamma, e innervosiscono i soldati che urlano più forte. Mi sembra di stare dentro un incubo. Fino a ieri ci credevamo al sicuro, pensando che i tedeschi fossero di parola e rispettassero i patti, e ora invece solo bugie. Meno male che papà è andato a lavorare pure oggi, che è sabato. Il sabato per noi ebrei è il giorno del riposo, anche per questo i tedeschi hanno trovato tutti a casa. Papà dice che va bene rispettare il riposo perché Dio l'ha comandato, ma quando la famiglia è nel bisogno, Dio non si offende se vai a guadagnarti qualche centesimo per comprare il pane e il companatico che ti servono per sfamarla. Lui fa l'ambulante, vende souvenir ai tedeschi che arrivano alla stazione con le tradotte, ma anche ai soldati che vengono dal fronte. Cartoline, pettini, portafogli, portachiavi. E siccome quei treni arrivano per lo più di notte, ecco che va a lavorare di notte. Torna a casa verso mezzogiorno. Mamma l'aspetta qui alla finestra e se lui dalla strada le fa segno che quel giorno non ha guadagnato manco una lira, lei va a imprestarsi i soldi da una vicina per mettere qualcosa a tavola. Qui fanno tutti così. Per rimediare il pranzo, la sera spesso andiamo a letto con la pancia vuota, certe volte con solo una patata o un pezzo di pane. La cosa più brutta è che siccome in questa casa ci viviamo in tre famiglie, può capitare che un giorno una famiglia ha qualcosa da mangiare e le altre no. Quindi ci sono quelli che mangiano e quelli che guardano te che mangi. E a te il boccone proprio non ti va giù. Ma è la guerra, è la miseria nera che fa di queste cose terribili. Quando papà si è alzato, al solito erano le tre, gli è caduta per terra la cinta facendo il rumore di una moneta che sbatte sul pavimento. Mi sono svegliato, l'ho chiamato. «Dormi, Emanuele», ha detto lui, «è ancora presto». Siccome dalle imposte entra sempre un poco di luce, l'ho visto mentre si infilava i calzoni e la maglia. Poi si è sciacquato la faccia con l'acqua del catino, ha preso il berretto e ha detto a mamma «Ginotta, io vado». L'ha detto piano, per non svegliare gli altri figli, soprattutto la piccola, che se comincia a piangere non la smette più. Mamma si chiama Virginia, Virginia Piazza, ma in famiglia la chiamano tutti Ginotta. Dopo che lui è uscito, non mi sono riaddormentato subito, ma non per via dei rumori. Alle tre di notte i tedeschi non avevano neppure cominciato a sparare e via della Reginella era piena del silenzio che c'è nelle strade quando tutti dormono. Sembrava una notte come le altre. Anche allora ho ripensato al film, alle parole della canzone e mi sono immaginato solo nel buio con Esther, che mi piace tanto. Ma è meglio che me la tolgo dalla testa perché è ricca. E io sono povero. E tra ricchi e poveri le cose non possono funzionare, dice mamma. Tuttavia, poiché nella fantasia ogni cosa è possibile, ho continuato ad immaginare che le davo la mano e camminavo con lei in cerca di un posto dove ripararci. Continuo a guardare dalla fessura tra le imposte. Giù è pieno di gente adesso. Meno male che mamma è uscita quando la strada era ancora mezza vuota. Il cielo è sempre scuro, piove forte. Per terra è tutta una pozzanghera. Gli stivali dei tedeschi schizzano acqua e fango sulla povera gente che hanno tirato giù dal letto e che cerca di ripararsi come può. «Voglio mamma!» si lamenta Gemma. Betta la abbraccia. «Adesso viene!» «Quando?» «Il tempo di avvertire papà!» «Quando?» insiste. «Tra un po'!» Le attorciglia un dito nei capelli. Riprende a piangere. Betta le porge una crosta di pane. Mangia, su. Nella camera torna il silenzio. Giù invece è tutto un fracasso. Guardo ancora verso la piazza. «Non ti sporgere», mi richiama Betta. «Ti possono vedere». «No, ci sono le imposte», rispondo. «Non vedo l'ora che mamma rientri, che sia in salvo qui con noi». Un soldato legge a voce alta alcuni nomi. Sembra di essere a scuola al momento dell'appello. Ma questo è un appello che ghiaccia il sangue. Nei giorni scorsi, quando al ghetto girava voce di certi elenchi con i nomi delle famiglie ebree da deportare, non ci ho creduto. Mi sembrava una stupidaggine, una cosa detta così, tanto per metterci paura. Invece, eccoli gli elenchi. Non ci ho creduto perché io li conosco bene, i tedeschi, e posso dire che non sono tutti cattivi. Come fa papà alla stazione, gli vendo i pettini, i portafogli, gli elastici, e così mi guadagno i soldi che aiutano la famiglia ad andare avanti. Certe volte mi danno pure qualche pagnotta, qualche scatoletta di carne. Ce n'è uno che addirittura mi sorride sempre e compra l'elastico anche se non ne ha bisogno. È vero però che dopo l'8 settembre, quando l'Italia ha fatto l'armistizio con gli alleati, le cose sono cambiate. Gli italiani sono diventati nemici e noi ebrei doppiamente nemici, perché italiani e perché ebrei. Fosse viva nonna, direbbe che è il destino del nostro popolo quello di essere perseguitato. Io a questa cosa mi voglio ribellare, non voglio un destino di persecuzione, non voglio essere considerato diverso dagli altri italiani solo perché non credo che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Ma quanto ci mette mamma a tornare? Sarà tutta zuppa. Quando è uscita non si è portata manco l'ombrello, come se della pioggia non le importasse niente, e invece potrebbe buscarsi una polmonite. Quasi quasi scendo, la vado a cercare. Ma no. Ha detto di non muoverci, di stare qui ad aspettarla. E poi in questo momento, qua dentro, sono io il capofamiglia. Papà non c'è. Nando è sofferente, non conta. Io ho 12 anni ed è da 4 che guadagno la pagnotta per me e per gli altri. I tedeschi hanno radunato in piazza quelli con le valigie, li prendono e li spingono alla rinfusa sul camion. Ma non solo gli uomini, anche le donne, i bambini, anche i vecchi. Che ci fanno con i vecchi nei campi di lavoro? Certuni non sono più buoni manco a sollevare un bastone, altro che lavorare di zappa. Se li lasciano a casa, ci guadagnano. Stanno portando via tutti, dice sbalordita Betta al mio orecchio. La bambina, rimasta sola nel letto, si rimette a piangere. Va da lei, mormoro. Il cuore mi batte forte. Fa un rumore che sembra coprire tutti gli altri. Mamma è sparita. Forse ha deciso di non tornare. O forse è stato papà a convincerla ad andare con lui a testaccio. Lo sanno che noi qui ce la possiamo cavare, che ci sono le zie, gli zii nelle altre stanze, che quelli veramente in pericolo sono loro che stanno per strada. È meglio che lei e papà vadano dai parenti a testaccio, sì. Andiamo via? Domanda Betta. No, mamma ha detto di restare qui, di aspettarla. Piove più forte, i sanpietrini sono lucidi e scivolosi. Una volta sono caduto che quasi ci restavo secco. Pioveva come adesso, ero andato a prendere l'acqua alla fontana, il boccione si è rotto e mi sono fatto un lungo taglio sotto al braccio, dall'ascella fin quasi al gomito. Mi hanno subito portato all'ospedale per ricucirmi. Quando ci sono arrivato, mi è sembrato di entrare al Grand Hotel. Letto pulito, stanza riscaldata, roba da mangiare e da bere, non mi pareva vero. 2 giorni dopo, quando mi hanno dimesso, quasi quasi mi dispiaceva. Anche allora mamma si è preoccupata e si è appassionata a me come ora si è appassionata a Nando. Solo che la passione per lui le durerà tutta la vita, perché la sua malattia non lo abbandona e noi ci sentiremo per sempre in colpa per via dei nostri corpi in buona salute. Dalle altre stanze non viene nessun rumore, nessuna voce. Ci stiamo in 20 in questa casa e non si sente un fiato. È la paura che tappa la bocca a tutti, oppure parlano così piano che le parole non hanno la forza di arrivare fino a qui. Certo che aspettare alla finestra è proprio brutto. Il tempo non passa mai. Me la ricordo la volta che arrivai con il buio e mamma mi fece una strigliata di quelle che non si scordano. Lei mi rimproverava e io non capivo il perché. Mica avevo fatto notte. Sono 2 ore che ti aspetto, disse furiosa. Capirai, 2 ore. Adesso invece che ogni minuto mi pare lungo 100 anni, altro che se capisco come si è sentita. Laggiù si sono fatti ancora più cattivi, forse perché sono arrivati i superiori e i soldati devono fare bella figura, perciò sbraitano di più e spingono la gente con il calcio del fucile. Per terra, sulla strada, ci sono pezzi di carta, qualche coccio, un pupazzo che forse è una bambola, da questo non si vede bene, un ombrello rotto. La pioggia cade dritta dentro le pozzanghere. Penso a mamma che non ha l'ombrello. Penso che se non viene subito ad asciugarsi, si busca una polmonite. Manuè, dice Betta, si vede. Faccio segno di no con la testa. Mi sporgo un poco, poi all'improvviso, eccola, dico. Il cuore mi balla nel petto per l'emozione. Attenta, Ginotta, attenta. Cammina normale, come se fosse un giorno di mercato e lei stesse tornando con la borsa della spesa. Attraversa la piazza, arriva all'imbocco di via della Reginella, sta per proseguire quando un soldato la blocca, l'afferra per un braccio. Lei cerca di svincolarsi, di resistere, ma lui è troppo forte, la trascina verso il camion. Mamma! Allora urlo, mamma! Mi slaccio da mia sorella che mi vuole fermare e corro fuori, volo per le scale, urto quelli che mi impediscono di passare, raggiungo il camion. Mia madre è lì, guardata dal tedesco. Reschud! Mi dice tra i denti senza guardarmi. Reschud, va via, scappa! Scuoto la testa, resto lì imbambolato, immobile a fissare lei il soldato. Reschud! Il suo viso dolore e rabbia mi fa segno di scappare. Vai, ubbidisci! Ma il tedesco mi ha già preso per un braccio e mi ha scaraventato sul camion. Lei è arrabbiata, non si dà pace. Guarda la sua amica Settimia, che pure è stata presa insieme alla madre e alle sorelle, brontola. Si è voluto cacciare per forza in bocca a Jona. Gliel'avevo detto. E a me, te l'avevo detto, dovevi restare a casa, non venire giù. Accanto a lei c'è una donna con un neonato al seno. Il tedesco che m'ha preso la guarda. Lei si copre con un fazzoletto. Mia madre non si dà per vinta. Si rivolge al soldato e... Nick Yud, dice indicandomi. Non è giudeo, non è giudeo. Quello non ci crede. Guarda me, guarda lei. Vede che ci assomigliamo, le ordina di stare zitte. Siccome ha il fucile in mano, tremo al pensiero che le possa sparare. Lei si calma, solo tra i denti ancora quel sussurro. Si è voluto far prendere. Gliel'avevo detto, destasse a casa, gliel'avevo detto. E non mi guarda, mi tratta come se non mi conoscesse. All'improvviso, da via dei funari, viene un trambusto tremendo. Qualcuno chiama il tedesco che ci controlla. Lui si gira e lei, non so come, riesce a buttarmi fuori dal camion. Mi ritrovo nella piazza tutta piena di soldati. Nella mente la sua voce comanda «Reschut!». Non mi volto a guardarla, ma sento addosso i suoi occhi che mi fissano, che mi spingono ad andare. «Via da qui, scappa!» Stavolta ubbidisco, anche solo per non farla arrabbiare. Di ritornare a casa manco a parlarne. Dovrei passare davanti al camion e al soldato che mi ha preso e allora sì che sarei perduto. Mi allontano camminando lentamente in mezzo alla confusione per non dare nell'occhio, le mani in tasca, le spalle curve, lo sguardo basso. Il sudore mi scende per la schiena insieme alla pioggia. Ho le scarpe di pezza e i piedi tutti bagnati, un gelo che mi sale dalle caviglie al cuore. Cammino, guardando per terra, imbocco via di Sant'Ambrogio che è stretta, quasi buia. I tedeschi alle mie spalle sono occupati ad ammassare la gente che arriva dalle altre strade. Io cammino come se stessi andando a comprare il latte. Ho il cuore in gola. Con la testa bassa e le mani nelle tasche costeggio il muro come ha fatto lei prima. Da alcune finestre aperte vengono voci e grida, ordini di far presto, rumori di vetri rotti, di posate che cadono per terra, di porte che vengono abbattute con il calcio dei fucili. Via di Sant'Ambrogio è quasi vuota. Ci sono soldati, è vero, ma sono troppo occupati a tirare fuori la gente dalle case e a me non ci badano. «Raus!» gridano. «Raus! Raus!» Avanzo più in fretta. Passo davanti alla casa di Anna, l'amica di Betta, che mi vuole bene come se fossi suo fratello. Tutto spalancato, tutto deserto. La penso in mano alle SS e il cuore mi fa ancora più male. «Reschut!» comanda la voce di mamma nella mia mente. Vado dritto per dritto, senza girarmi. All'improvviso, neppure 10 metri più avanti, compare un soldato con la mitraglietta. Indietreggio come un gambero, strisciando contro il muro fino a quando non trovo una rientranza e lì mi appiccico quasi senza respirare. Poco lontano c'è la casa di Erminia, che possiede una vacca. Quando può, mamma mi manda da lei con qualche centesimo la bottiglia da riempire di latte. La vacca è sveglia e si lamenta forte, come se capisse la tragedia che ci sta capitando. Il tedesco si ferma con l'orecchio teso, forse non ci crede che in una casa di città c'è una vacca vera. Io sudo, risucchio lo stomaco, chiudo gli occhi e nella mente ripeto il nome di mia madre. Ginotta, Ginotta, Ginotta. Lo dico come se fosse una preghiera. Il soldato mi passa davanti senza vedermi. Aspetto che si sia allontanato per uscire dal nascondiglio e riprendere a camminare in questa strada troppo stretta per essere sicura. Davanti al portico d'Ottavia c'è altra folla, tante voci che si alzano, che intrecciano nomi e richiami. Accanto agli scavi c'è un secondo camion con il cassone grande dove vengono caricate intere famiglie. Non lo so quanti, in questo momento stanno riuscendo a fuggire. Non so se qualche cattolico ha aperto la porta di casa sua per nascondere qualcuno, se ci sono altri come me che stanno approfittando della confusione per sparire. So solo che il camion è già pieno di donne, di bambini e di vecchi. Vedo il nonno di Franco che viene sollevato dalla sedia a rotelle e gettato nella massa tra cui spiccano Anna e suo fratello Luigi. Non lo so se anche loro mi vedono, se mi riconoscono. Spero tanto di no, perché se mi chiamano i tedeschi mi acchiappano e finisco pure io sul camion e questo non deve succedere, non dopo che mamma ha rischiato la vita per salvarmi. Cammino. La testa bassa, le mani in tasca, la pioggia che mi scende dai capelli giù per il viso, la schiena e le gambe, ma non sento niente, non vedo niente, solo la strada adesso e i piedi che vanno avanti come per conto loro. Un passo e un altro, e intanto penso a mia madre. Penso che è troppo intelligente per non buttarsi giù dal camion. Penso che forse pure lei in questo momento sta camminando piano piano per allontanarsi dal ghetto, che forse si è infilata in qualche androne, in una qualche cantina dove ha trovato altri di noi che si nascondono, oppure Sta andando verso Campo dei Fiori o Torre Argentina, oppure è scesa nei sotterranei di Palazzo Mattei, dove ci siamo rifugiati mentre bombardavano San Lorenzo e tutto tremava e sembrava che ci fosse la fine del mondo. Penso a lei e mi dico che mi ha dato la vita due volte, quando mi ha messo al mondo e quando mi ha buttato giù dal camion. E mi viene da piangere, ma non piango, perché sono un ragazzino, perché mamma conta su di me e non la posso deludere, perché a piangere si perde tempo e io devo fare in fretta. Arrivo al capolinea di Monte Savello, il tram sta per partire, salgo, mi accosto all'uomo che stacca i biglietti. «So ebreo», gli dico in un sussurro, «i tedeschi mi stanno a cercare». Lui non perde tempo, manca a guardarmi, mi dice solo «vi è qua, vicino a me, non te muove». E così faccio, e il tram parte, e di mia madre e degli altri non ne so più niente. Ed ora arriviamo al capitolo 21. Ho 91 anni e stamattina, come quasi tutti i giorni, sto sul tram. Mi piace girare per Roma, sia a piedi sia con i mezzi pubblici. Se mi secca di aspettare, chiamo un tassì e mi faccio riportare a casa. Quando penso al passato, mi dico che in mezzo a tanti treni piombati che portavano gli ebrei alla morte, c'è stato un tram che ha portato un ragazzino di 12 anni alla vita. Mia madre me la tengo nel cuore come un amore grande. Nel ricordo è rimasta giovane, 37 anni. È più piccola della figlia di mio figlio, che di anni ne ha 43. Al campo di concentramento, dove è morta, ci siamo andati in aereo. Eravamo una cinquantina. Abbiamo volato fino a Cracovia e da lì in pullman abbiamo raggiunto Auschwitz-Birkenau. Era il mese di giugno, avevamo i cappotti perché faceva freddo. «Siamo nel più efficiente campo di sterminio nazista», ci ha detto la guida. «Qui morirono tra camere a gas, iniezioni letali, impiccagioni, fucilazioni, torture o per fame, più di 4 milioni di individui, quasi tutti ebrei». Auschwitz è formato da numerosi complessi di campi. Uno dei più grandi è quello di Birkenau. Abbiamo dovuto camminare tantissimo. Molti, con meno anni di me, si sono ritirati. Non ce l'hanno fatta. Io invece ci sono riuscito a percorrerlo tutto. C'era un silenzio che faceva venire la pelle d'oca più del freddo. Un silenzio assoluto. Ognuno pensava ai suoi morti. Ognuno camminava come in una processione. La morte era lì, in ogni centimetro di terreno, in ogni soffio d'aria che respiravamo. Quando siamo giunti ai caseggiati, molte delle donne del gruppo si sono sentite male. C'erano stanze piene di capelli, di valigie, di occhiali, di scarpe per bambini. Hanno fatto un museo lì. Io cercavo di capire che cosa mamma avesse visto di quel posto, dove si erano posati i suoi occhi, se aveva capito che la stavano mandando a morire, oppure pensava davvero che la stavano portando alle docce per darsi una ripulita dopo quel viaggio terribile. Penso che sia stato meglio che sia morta subito, così non ha patito quello che hanno patito gli altri. A un certo punto la guida ha raccontato che quello era il campo in cui erano stati portati i prigionieri del ghetto di Roma, quelli del 16 ottobre. Allora Gemma, l'unica sorella che mi è rimasta, mi ha detto: «Qui è dove è morta mamma». Il rabbino l'ha sentita, ha interrotto le spiegazioni della guida. «Recitiamo un salmo per Virginia Piazza», ha mormorato. Abbiamo detto il salmo e così l'abbiamo definitivamente salutata. Ripenso a lei, alle sue mani, alla sua voce, alla cacio e pepe che preparava come nessuno, alle gocce di pioggia che le brillavano tra i capelli come tanti piccoli fuochi la mattina che si è affacciata alla finestra e ha visto i tedeschi. M'è sembrata bellissima, è rimasta bellissima dentro di me. Nessuno al mondo m'ha voluto bene quanto me ne ha voluto lei. Mentre passo con il tram per Torre Argentina, mi viene un ricordo di quando ero piccolo. Avevo una lira, un soldino di nickel. Stavo giocando vicino alla porta di casa, dotata di una serratura grande che si apriva con una grossa chiave di ferro. Ho infilato il soldo dentro la serratura e non sono riuscito più a ripigliarlo. Meno male che la chiave girava lo stesso, se no mi sarei buscato un rimprovero sia per la lira persa sia per il guaio della serratura. Il tempo è passato e di quel fatto mi sono scordato. Qualche anno fa dei ladri hanno tentato di svaligiare casa e hanno rotto la serratura. Non sono riusciti ad entrare perché nel frattempo sono arrivato io. Hanno sentito i miei passi per le scale e sono scappati, passandomi davanti prima che io mi rendessi conto della situazione. Ho chiamato il fabbro per far cambiare la serratura, che era troppo vecchia ormai, e se i ladri fossero tornati non avrebbero avuto alcun problema ad entrare e portarsi via tutto. È stato allora che ho ritrovato quel soldo. Era rimasto chiuso là dentro per più di 70 anni. Quando l'ho avuto in mano, mi sono ritrovato bambino. Mamma che lavora alla Singer, nonno che appende ai ganci del soffitto un salame di carne di manzo, il sole che entra dalla finestra. È una bella giornata. Io penso alla lira che mi è caduta nella serratura. Penso che è conservata bene, che in caso di bisogno la posso sempre recuperare. Mamma mi è rimasta nel cuore, come quel soldino nella serratura. Solo che il mio cuore non viene nessuno a scassinarlo. Mamma resta qui, dentro di me, per sempre. Nota dell'autrice, io ed Emanuele. Certe storie si scrivono solo per amore, perché l'amore, che si fa benzina capace di accendere la pagina, di darle forza di verità. Io mi sono innamorata del bambino salvato dal tram durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943, di cui avevo sentito parlare in un documentario. Mi sono innamorata della sua storia. Tanti treni piombati, pieni di ebrei mandati a morire, mi dicevo, e un tram che porta un bambino verso la vita. Un tram per la vita. Era una storia bellissima, una storia di speranza in mezzo a tanto orrore. Tanta tragedia, direbbe Emanuele. Ho pensato a quel bambino per settimane, un tu per tu tra noi, dominato dalla fantasia. Poi non mi è più bastato. Volevo sapere com'era stata la sua vita, cosa aveva fatto dopo il salvataggio, se era scappato da Roma, cos'era successo al resto della sua famiglia. Domande e domande che fermentavano, che pensavo sarebbero rimaste senza risposta. Poi un giorno mi sono ritrovata a raccontare del bimbo del tram a Luca, un amico sacerdote che vive a Gerusalemme. «Posso provare a informarmi», mi ha detto, «ma ho bisogno del nome». «Dove trovarlo il nome?» Di quel documentario avevo visto solo un pezzetto, per di più la parte sceneggiata che non forniva informazioni attendibili sull'identità del bambino. Ho cominciato a fare ricerche in rete, ho individuato il documentario, ho mosso il cursore lungo la linea dei minuti e l'ho trovato. Si chiama Emanuele di Porto. Ho scritto immediatamente a Luca su WhatsApp. Mi ha risposto che avrebbe chiesto ai suoi amici e mi avrebbe fatto sapere. Speravo in un nipote, un parente alla lontana che gli fosse vissuto accanto, che in qualche modo avrebbe potuto restituirmelo. Ma i giorni passavano e di lui nessuna notizia. Poi una mattina. «È in vita, questo è il suo numero di cellulare», mi ha scritto Luca. Il cuore ha preso a battermi forte, restavo lì con lo smartphone in mano, senza sapere cosa rispondere. Lui allora ha telefonato. «Non è una notizia bellissima, prova a chiamarlo». «Per dirgli cosa?» «Che vuoi conoscere la sua storia? Vedrai, sarà felice di parlartene». Non ne ero molto sicura. Un signore di 91 anni che forse non aveva voglia di ricordare, forse non voleva essere disturbato, forse non voleva riaprire vecchie ferite, meglio lasciarlo in pace. Non l'ho chiamato né quel giorno né in quelli successivi. Non mi decidevo. Chiamarlo per dirgli cosa? Voglio scrivere la sua storia. Che ne sa lui di me, di quello che faccio nella vita? L'hai chiamato? Tornava allora a chiedermi Luca su WhatsApp. Non ancora. Chiamalo. Sarà un raggio di luce che entrerà nella tua vita, credimi. Aveva ragione. Un giorno mi sono decisa. Ha risposto una voce giovanile, senza ombra di fastidio, che subito mi ha dato appuntamento per il lunedì successivo a Piazza delle Tartarughe, Piazza Mattei, al ghetto. Lo sa dov'è? Molto bene, ho risposto. Piazza delle Tartarughe è uno dei miei luoghi del cuore in questa città in cui vivo ormai da 27 anni. Ci vediamo lunedì alle 10. Benissimo, grazie. Sono arrivata secondo il mio solito con un'ora di anticipo. Cornetto e cappuccino nella saletta interna del caffè. un quaderno su cui andavo annotando quello che avrei voluto domandargli. Ogni tanto mi affacciavo per controllare che fosse arrivato. È giunto, puntualissimo. L'ho riconosciuto subito, gli sono andata incontro. Ci siamo seduti al tavolino in cui l'avevo aspettato. Avevo portato con me alcuni dei miei libri, anche gli albi illustrati. Mi sembravano la prova migliore delle mie serie intenzioni del fatto che non mi lantassi credito. Lui, sfogliando i libri, annuiva, sorrideva, un po' in imbarazzo. Gli ho chiesto se qualcuno aveva già scritto la sua storia. Mi ha risposto di no, che in tanti lo intervistano, lo invitano nelle scuole per parlare, ma libri su di lui fino a quel momento nemmeno uno. Sono arrivati i caffè, ancora un po' di imbarazzo, di timidezza che non si scioglieva. Poi gli ho chiesto di raccontarmi cos'era successo il 16 ottobre del 1943. Ha cominciato a parlare ed è sparita ogni esitazione. Insieme alle sue parole si dipanava davanti ai miei occhi il film di quella mattina. I tedeschi per strada, sua madre che li vede dalla finestra e dice ai figli di non muoversi. «Vado a Termini per avvertire vostro padre che non tornasse, che ci sono i tedeschi che stanno a portar via l'omini». Lui raccontava e io avevo l'impressione di vivere un tempo doppio, quello al caffè, lì con lui e le tazzine davanti, e quello del 43 al ghetto, con i tedeschi che sfondavano le porte, la mamma che veniva presa, lui che gridava dalla finestra e che correva giù in quella stessa piazza. «Lì», mi ha detto indicando Palazzo Costaguti, «il camion era proprio lì davanti e mia madre ci stava dentro. M'ha detto dannammene, m'ha detto una parola nostra che significa scappa, la parola è reshud. Lei l'ha mai sentita? Potremmo smettere il lei e darci del tu», gli ho chiesto allora. «Ma magari», ha fatto lui. Così è stato. Ogni imbarazzo è svanito e dopo 2 ore eravamo ancora lì a parlare. Poi abbiamo chiesto a un cameriere di fotografarci, la prima delle innumerevoli foto che da quel momento in poi a ogni incontro abbiamo fatto. Nel salutarci mi ha abbracciato forte, un abbraccio lungo, pieno di affetto. È stato in quel momento che il colpo di fulmine scoccato settimane prima si è fatto amore. Per la storia, per il bambino del tram che adesso ha 91 anni ma che resta un bambino nel cuore pieno di quella innocenza bella che fa di Emanuele una persona speciale. L'ho salutato con la promessa che ci saremmo rivisti presto. Ho chiamato Maria Paola, la mia agente. Le ho detto che doveva aiutarmi a trovare il modo per far diventare il libro la storia che avrei scritto. Ero così euforica che parlavo svelta svelta, mangiandomi la metà del discorso. «Scrivi una cartella», ha detto lei, «una sola, a caldo, mentre sei così piena di entusiasmo». «Così appassionata», avrebbe detto Emanuele, «e mandamela al più presto». Ho scritto la cartella non appena sono arrivata a casa. Al resto ha pensato lei e siamo arrivati qui. C'è una cosa che Emanuele mi ha sempre ripetuto intanto che scrivevo. «Non fa della vita mia una tragedia, che a me le tragedie non mi piacciono. Io ho sempre voluto vedere il lato positivo della vita». Così ho cercato di fare, anche se la tragedia era già tutta nella storia che mi aveva raccontato e che io posavo sulla pagina. Ci siamo incontrati tante volte. Mi sono affacciata alla finestra da cui sua madre vide i tedeschi quel sabato, da cui lui vide i tedeschi prendere sua madre, da cui si affacciò il 4 giugno 1944, quando Celeste di Porto, la più bella del ghetto, non siamo parenti, no, cominciò a gridare piena di gioia che erano arrivati gli alleati e la gente dalle altre finestre presa ad insultarla. Ma era sincera, sa, c'era vera felicità nella sua voce. Se fosse stata un'amica dei fascisti e dei tedeschi, per come dicevano, non sarebbe stata così contenta all'arrivo degli alleati. La stessa finestra da cui lui e sua sorella aspettarono nel settembre del 1945 l'arrivo di una donna che già da 2 anni non era più in vita. Riguardo a Celeste, non gli dico che ad accusarla ci fu anche una scritta graffiata sul muro di una cella di Regina Celi. «Sono Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Sì, non rivedo la famiglia mia, è colpa di quella venduta de Celeste. Rivendicatemi». Lazzaro Anticoli fu catturato il 23 marzo 1944 in via Renula, in sostituzione di Angelo di Porto, fratello di Celeste, inserito nella lista delle 335 persone che sarebbero state fucilate il giorno dopo alle Fosse Ardeatine. Io e lui continuiamo ad incontrarci, passeggiamo per il ghetto, andiamo a Campo dei Fiori e intanto lui mi dice: qui c'era il calzolaio, quello che faceva le scarpe di pelle, ma pure quelle di pezza, che avevo io ai piedi perché erano le più economiche. Qui all'angolo, vedi, qui c'era quello che vendeva il tabacco sciolto, no, le sigarette già fatte. Andiamo a Torre Argentina e mi mostra il teatro davanti al quale vendeva le cartoline natalizie. Aprivo l'ombrello, ci allargavo dentro le cartoline e aspettavo la gente che usciva dal teatro. 5 cartoline le mettevo ad 1 lira. Certe volte, quando andava bene, riuscivo a guadagnare pure 10 lire, che erano tanti soldi. Considera, per farti un'idea, che il biglietto del tram costava 30 centesimi, che un gelato costava 1 lira e 1 lira costava pure il biglietto del cinema. Lui parla ed io ascolto. Un giorno, mentre raccontava ed io lo guardavo incantata, mi ha detto: tu con me stai vivendo la storia, non è così? È così, ha ragione. Con lui la storia si fa storia e mi ci porta dentro. Per scrivere la vicenda del bambino del tram ho studiato, ho guardato documentari, film, letto romanzi, ficcato il naso negli archivi, spulciato carte alla ricerca di dettagli utili. Ma niente, è come la sua voce che racconta. Adesso tutti i giorni al telefono, quando lo chiamo per un saluto e lui mi dice: ma t'ho detto di quella volta che... No, Emanuele, racconta. Un giorno gli ho confidato che mi piace moltissimo ascoltarlo, che starei sempre ad ascoltarlo e lui... ma io te posso raccontare per 100 anni. E per 100 anni t'ascolterò, Manuè, che le storie tue magnifiche sono, come direbbe una signora con il taccuino di radice sicula che ben conosco e che scrive solo le storie di cui si innamora. Ma la mia, forse, è la più bella di tutte, dice lui. Sì, Emanuele, la tua è la più bella di tutte. Roma, 29 luglio 2022.
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltrelago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.